Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria. Oggi si ricordano i martiri, vero? San Carlo Luanga e compagni, vero? Mi sembra che siano stati crocifissi anche loro, insomma, fatto sta che la Chiesa è fondata sul sangue dei martiri, è fondata sul sacrificio, vero? E bisogna sempre, ogni uno di noi, vedete che Gesù dicendoci vuoi seguirmi? Bene, rinnega te stesso, che è già un grande sacrificio, anzi enorme, perché dobbiamo combattere contro noi stessi. E poi non ha detto, vabbè, quando avete rinnegato voi stessi siete già a posto, no, no, prendi la tua croce, per cui tutti ce l'abbiamo, e seguimi. Per cui mi sembra che Gesù si sia spiegato molto bene. Però, sapete, se noi ascoltiamo la parola di Dio come la pubblicità di qualche bibita o di qualche cos'altro, chiaramente non approfondiamo il significato. Prova a rinnegare te stesso, fa conto che devi combattere contro il tuo io, che fosse solo maledetto, ma Padre Pio diceva che era stramaledetto, perché vuol farsi come Dio, cioè secondo me io qua, io là, io su e io giù, però non dice Dio si faccia di me secondo la tua parola, come ha risposto l'umile serva di Dio, vero, la Madonna, vero, ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Il demonio quella volta là ci ha iniettato proprio nel sangue, vero, quell'orgoglio, quella superbia, che lui si sente o vuole essere come Dio, e noi praticamente ce l'abbiamo dentro questo veleno infernale, e sempre, ma come ti permetti, ma tu non sai chi sono io, tu che non sai chi sono io, è vero, ma tu sai chi è Dio, visto che mi fai sto discorso, bah. E insomma, praticamente, scusate se inizio così, ma parlavo, avevo cominciato con i martiri, dice, noi vogliamo essere servi del Signore, e se il Signore, per amor mio, è morto in croce, dice, che cosa, cioè, se io lo seguo con la mia croce, non è che l'ultimo momento la croce dice, beh, adesso cosa fai con quella croce lì? Su quella croce bisogna essere inchiodati, bisogna inchiodare il nostro io, prima di tutto, e poi, se ci sono grazie speciali, anche chiodi che inchiodano anche la carne, però prima bisogna inchiodare il nostro stramaledetto io. E qui siamo praticamente riguardo ai martiri. Secondo punto, domenica era la festa dell'Ascensione. Avevo un gruppo di preghiera, abbiamo dei gruppi di preghiera qui che fa conto, quello che seguo io è da 50 anni, no? 50 anni, un gruppo, io avevo 18 anni quando ho iniziato, per cui più di 50 anni, ecco. E a questo gruppo allora dicevo, ma voi sapete che festa è oggi? Ah, l'Ascensione. Ah, dico, bravi, allora spiegatemi che cosa vuol dire. Che Gesù è asceso al cielo e poi, dice, non so, è andato lassù. Dico, guardate, se siete arrivati a questa età e ancora non sapete cos'è l'Ascensione, è un problema, perché, guardate, Gesù è asceso, ma vedete che anche gli apostoli guardavano verso il cielo, furono costretti a guardare le cose di lassù, dove andava Gesù. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, dice il Signore, no? Ma che cosa è andato a fare Gesù in cielo? È andato ad aprire le porte del paradiso, perché erano chiuse col peccato originale, noi siamo stati messi fuori praticamente e non potevamo entrare in paradiso, Per cui Gesù è andato ad aprire le porte del paradiso. È andato ad aprire le porte del paradiso che erano chiuse. Ha pagato, adesso lui ha la chiave per aprire le porte e per far entrare tutti quelli che, rinnegando se stessi e prendendo la propria croce, lo seguiranno e troveranno la porta aperta. Ma il Signore è andato a preparare un posto, ed è andato a preparare un posto per tutti quelli che rinnegano se stessi, prendono la loro croce e lo seguono. Pertanto abbiamo un posto che, per meritarlo, Gesù l'ha detto chiaro e tondo: rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguire. No, sarà semplice, no? Senza leggere tanti libri, ma dico, sembra che è un percorso che lo capiscono anche i bambini, perché se lo spieghiamo ai bambini dell'asilo capiscono questo linguaggio. E allora dice: ma che bello! Allora al termine dice: pensa, io è la prima volta che sento spiegare cos'è l'ascensione. Ah, allora dico, ringraziamo la Madonna che prima di passare dall'altra parte almeno sappiamo come si fa ad arrivarci, perché qua siamo tutti quanti molto distratti e pensiamo di arrivarci senza far niente, senza rinnegarci, senza prendere la croce, e pensiamo che addirittura rinnegando Dio e facendo peccati, Lui come premio ci fa entrare in paradiso perché è misericordioso. Ma queste penso che siano fantasie umane, perché il Signore queste cose non le ha mai dette, non può contraddire se stesso, no? E per cui, così in poche parole ho voluto spiegare, erano tutti là con la bocca aperta, e dice, ma che bello, ah, è vero, ha aperto le porte del paradiso, ma tu pensa, è sceso al cielo, guardate le cose di lassù, là devi andare, no? Vuoi andare là. I bambini di fatti, ma allora Lucia, di dove venite, oh bella signora? Vengo dal cielo. E io andrò in cielo? Avete visto le persone intelligenti che domande si fanno? Io andrò in cielo? Ma io me lo chiedo tutti i giorni, tu Anna te lo chiedi tutti i giorni, ma io andrò in cielo? Ah, una volta, sapete, un'anima santa, non vi dico neanche il nome, ma comunque diciamo un'anima santa, dico mistica, che era una donna, ecco, perché magari pensate che io parli di qualcun altro. Questa mi chiese, Claudio, ma tu pensi che io andrò in paradiso? I santi, no? Si domandano, ma tu pensi che mi salverò? Mamma mia. Dico, un'anima santa mi domandava, tu pensi che mi salverò? Ah. Per cui i santi hanno anche questi dubbi, e Padre Pio chiedeva preghiera e pregava per il dono della perseveranza nella fede, ma la fede, perché sia perseverante, bisogna averla, perché se tu sei perseverante in una fede che non hai, anche questo, dico, non è un gioco di parole, ma in effetti, dice, sono più i perseveranti di quelli che non hanno fede o che credono di averla, di quelli che ce l'hanno veramente, perché quelli che ce l'hanno veramente si domandano, ma mi salverò? Ecco, umiltà somma, e dire, Gesù mio, abbi pietà di me, perché sono un peccatore. San Pietro, allontanati da me, perché sono un peccatore. E così la Madonna dice, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, si sentiva, era vuota di se stessa ed è diventata piena di grazia, pensa un po'. E però. Poi allora chiedo, sapete che è iniziata la novena allo Spirito Santo? E nessuno mi risponde. Oh, dico, ma che razza del gruppo è questo qua? Non sapete neanche che è iniziata la novena allo Spirito Santo? No, Claudio, non l'abbiamo iniziata. Ma benedetti, ma con tutto il bisogno che abbiamo di Spirito Santo, quando è la festa che ci viene donato, la festa della Pentecoste, non fate neanche la novena per chiedere i doni dello Spirito Santo. Mortificati, perché dice, Claudio, hai ragione, sai, Ma siamo così distratti dalle cose che non contano, è la strategia della distrazione. È vero, è vero. Allora gli ho letto, diciamo, la preghiera di quel giorno, ecco, per dire, ecco, l'importanza anche di questa novena. Ma che bella, ma dov'è che l'hai trovata? Ma l'ho trovata nel libretto che avete anche voi, ma scusate, ma i libretti cosa fate? Li comperate per metterli nel cassetto o li usate? Dovete consumarne uno all'anno, dovete consumarlo a forza di girar pagine, di leggere, di pregare, no? Forse è ancora nuovo il vostro. Allora vedo che abbassano la testa e non mi rispondono. Dico, poveri cristiani, va bene. Cosa ci vuoi fare? Il Signore lo sa che siamo poveri. Sì, lui sì che lo sa, siamo noi che pensiamo di non esserlo. Vabbè. Allora, già che ci siamo, vorrei leggervi, ecco, il quinto giorno per sentire, ecco, tanto per farvi fare un assaggio se ci fosse qualcuno che magari dice anch'io non l'ho fatta. Allora, vi leggo una delle più brevi, ecco, novena dello Spirito Santo. Allora, sentite un po'. Quinto giorno. Spirito Santo, amore e soavità del Padre e del Figlio, fiore e profumo della santità di Dio, fuoco divino acceso in me, rendi tutto nuovo il mio cuore. Togli ogni macchia e oscurità, brucia ogni impurità e rendimi conforme all'immagine del Figlio Divino. Spirito di fuoco, che ti degni di abitare personalmente in me per santificarmi, accendi in me questo fuoco di amore, penetra e investi con la tua fiamma tutta l'anima mia. Scaccia ogni affetto disordinato, spingimi a conquiste apostoliche, donami la grazia di essere fiamma e di ardere di puro ed eterno amore. Ma adesso chiaramente se mi mettessi anche a spiegarvi tutte queste parole faremmo una trasmissione soltanto su questa preghiera qua. Bisogna non leggerla e dire l'ho fatta, non hai fatto un bel niente, anche se l'hai letta. Perché devi sapere quello che hai letto, no? Le cose che tu dici, le cose che tu chiedi, non devi leggerle, cioè le devi leggere, ma l'intenzione è di viverle. Per cui togli, cioè fuoco divino acceso in me, rendi tutto nuovo il mio cuore. Tutto nuovo vuol dire un cuore che riesce ad amare Dio con tutto il cuore e a rinnegare il proprio io. Togli ogni macchia e oscurità. Sapessi quanti angoli bui ci sono nel tuo cuore, uomo di questo nostro tempo, poi tutta tenebra, diceva Padre Pio, togli ogni macchia e oscurità. Brucia ogni impurità. Non aumentarle le impurità, chiedi di bruciarle, Benedetto, e rendimi conforme all'immagine del Figlio Divino, creato a immagine e somiglianza di Dio, ma a chi è che assomiglio io? Sono immagine e somiglianza di Dio? Ma ditevelo voi, non ditemelo, ditevelo voi. Dice, Spirito di fuoco, che ti degni di abitare personalmente in me per santificarmi, accendi in me questo fuoco di amore. Ma tu lo sai che sei tempio dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo abita in te. E che ci fa lo Spirito Santo in te? Vuole santificarti. Lo Spirito Santo che cosa deve fare? Deve santificarti. Accendi in me questo fuoco di amore, perché in verità mi pare che io non arda di questo fuoco, vivo per me stesso più che per dare gloria a Dio. Penetra e investi con la tua fiamma tutta l'anima mia, non un pezzettino di anima, vero? Ma investi con la tua fiamma tutta l'anima mia, perché io devo amare Dio con tutto il cuore, l'anima. E allora il comandamento che il Signore ci dà, ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima e tutte le tue forze, vero? E dunque scaccia ogni affetto disordinato, quanti affetti disordinati. No, guarda, chiedimi tutto quello che vuoi, no, ma quella cosa là, no, guarda, quella, io sono troppo legato a quell'amuleto, cioè parlo di un amuleto che non c'entra l'amuleto, ma quante cosine, tu domandami tutto, ma non sta a domandarmi queste cose qua. Allora, l'altro giorno una signora mi dice, io purtroppo sono caduta nel peccato più volte, vero, sono anche vedova, ma però dico, sta attenta, no? Ma dico, tu ti guardi allo specchio? Sì che mi guardo e mi trucco e ce la metto tutta perché voglio essere attraente, e difatti attrai, vedi che continui a cadere nei peccati, no? L'altro giorno l'ho trovata, dice, Claudio, un miracolo, sono riuscita a non truccarmi più. È stata una lotta durissima, però sono contenta perché l'ho vinta, hai visto? E dico, scusa, se uno vede che tu vuoi essere rispettabile, che non assomigli a certe persone che sono in offerta speciale sui marciapiedi, dico, devi cercare di mostrare che sei una persona che vuole essere rispettata, una persona seria. Allora, è un discorso delicato e non lo sviluppo perché prendetelo come ve l'ho detto, no? Poi un po' alla volta uno se non lo capisce, è inutile affrontare questo problema. Oggigiorno non domandarmi quelle cose là, perché è un affetto quello lì, non si tocca, quando vado in certi, adesso magari non mi invita più nessuno a casa, quando dico posso andare in bagno, sono degli scaffali pieni di bottigline, bottigliette, creme, cremine, struccanti, mamma mia, di tutto, dico mamma mia, guarda te, per il corpo quanti vasetti ci sono, adesso vediamo se ci sono i vasetti di olio, vero, per il giorno in cui il Signore dirà vieni, venite alle nozze, c'ho i vasetti vuoti, le vergini stolte. E invece bisogna averli pieni, quelli lì, non quelli là, cioè non quelli da bagno, no, ci vogliono quelli delle virtù. Donami la grazia di essere fiamma e di ardere di puro ed eterno amore. Allora, spingimi a conquiste apostoliche, no, ma dico per essere apostoli, poi sentiremo San Paolo, vero, l'apostolo delle genti, no, che vita ha fatto, perché ardeva in lui il fuoco dell'amore e non era impossibile trattenerlo, è troppo forte. Un fuoco che brucia, un fuoco che arde, lo zelo, non è possibile resistergli, ecco, vedete. E così, allora cosa dici, Anna, che tu che sei una donna, dirai, Claudio, sta attento, stai attento a quello che dici, perché se tu vuoi provocare la rivoluzione femminile,
ci riusciresti sicuramente.
Di non toccare questi argomenti bottiglietta, e vasetti e tubetto.
No, ascoltando proprio anche nella preghiera allo Spirito Santo, non è neanche facile, sai, farsi esami di coscienza così scrupolosi, cioè vederle queste imperfezioni, queste macchie, non è facile veramente, proprio bisogna chiedere la grazia e il dono di sapersi esaminare profondamente, perché, ti ripeto, ci vediamo sempre più belli di quello che in realtà siamo, purtroppo qui casca.
Di fuori, no? Però poi nessuno guarda dentro, no? Perché in pratica io a queste persone che guardano solo fuori, diciamo, metterei un reparto al supermercato con prodotti, non con prodotti, con confezioni belle, vuote di prodotto.
Certo.
Per cui, se tu non ti interessi di quel che c'è dentro, bene, io ti vendo dei sacchetti di farina vuoti, certo, molto belli però.
Certo.
Ti vendo, diciamo, barattoli di pomodori vuoti.
Certo.
Ti vendo sacchetti di carne vuoti e tu devi vivere con il vuoto dei sacchetti, no? Ah, dice Claudio, sei matto. Io sono matto, sei più matto tu, perché diciamo, quel che è materia resta qua, e lo spirito, tu cosa ci hai messo? Cioè, che involucri, che confezioni, ecco, tu pensi all'esterno, ma dentro cosa c'è? Dentro là, no? Tu andresti alla cassa e diresti, uè, mi avete imbrogliato, sono tutti vuoti questi qua. Signora, dice, ci fosse un angelo, dicesse, ma come fai a lamentarti che tu tutta la vita acquisti confezioni vuote per l'anima tua? E allora l'angelo, se dicesse un discorso del genere, tutti in silenzio. Può darsi che succeda magari, davanti alla porta del paradiso c'è l'angelo alla cassa, che dice, avanti il prossimo, vuoto, 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 vuoto. E tu vuoi entrare nel paradiso pieno di amore, no? Che sei stato vuoto tutta la vita. Ma questi esempi no, sono troppo semplici, è facile che uno non li capisca neanche perché sono troppo semplici, bisogna essere complicati oggi.
Ma invece sono
aria esami, fritta, aria
esami
fritta.
Di coscienza più che esempi che uno dovrebbe proprio fare. Davvero, perché ti si mettono in ginocchio, non è acqua fritta, no, qui c'è veramente
in ginocchio.
Sì.
Poi dopo, che poi sono tutte cose, adesso queste qui, che vi dico le cose che mi succedono, per cui poi dico, se il Signore permette che mi accadano, vuol dire che forse vuole che io le racconti, perché sono, credo che siano anche un po' istruttive. Ecco, ma ieri era la festa della Repubblica, con, mettici anche 2, 3, B, 4, 5, Repubblica, ma la festa poi c'è stata la liberazione, la festa della liberazione. Liberazione da che cosa? Domandati, liberazione da che cosa? Ah, liberazione dai nazisti. Ah, sei liberato dai nazisti. Ascolta, ma secondo te il demonio non ti pare che sia più nazista di Hitler e tutti i nazisti? Beh, se la metti così, forse anche lui era peggio di un nazista. E la liberazione da sto nazista qua? Hai mai combattuta la battaglia per la liberazione dal nazista o dal comunista, diciamo da tutti questi regimi, insomma, che comunque noi vogliamo liberarci dagli oppressori, quelli fisici, gli oppressori spirituali, ma addirittura abbiamo detto che non ci sono neanche, che non esistono, per cui siamo più oppressi che mai, perché anche il cervello non funziona più, no? Visto che cioè, ammazzare un fratello non è mica naturale, no? È un male, non è un bene. Per cui voglio dire, questa liberazione, questa festa che abbiamo celebrato, ovvero poi le forze armate, ma le forze armate, sapete, Padre Pio, lui sì che era una forza armata, sparava giorno e notte rosari, no? O spari tu o spara lui, diceva. Per cui lui sì che era un combattente, Padre Pio, no? Era sempre in battaglia, giorno e notte, con il super nazista Satana. Dice, questa non l'avevo mai sentita, Claudio, È vero? Cioè, nessuno pensa a quella liberazione là. Ora poi, pensa un po' che quando poi c'è stata la liberazione, no? Tutti questi eserciti liberatori, cosa hanno fatto, no? Dove sono passati? Perché conosco tante situazioni, vero? Questi soldati hanno messo incinta un sacco di donne italiane, ovvero che poi lo speravano, ci sono arrivati gli americani, così andiamo anche noi in America, te puoi immaginarti, no? Per cui, diciamo, sì, mentre sono arrivati i liberatori, no? Poi ci sono cacciati nei guai e nei peccati, no? Per cui quell'altro, diciamo, oppressore, nessuno si è liberato, anzi, diciamo che abbiamo votato per essere più oppressi di prima, mamma mia, perché durante la guerra la gente pregava, la gente piangeva, la gente, diciamo, capiva che poteva morire da un momento all'altro. È arrivata la liberazione e siamo diventati schiavi dell'oppressore infernale, no? Ma tu capisci che storia. Certo che metterle così, Anna dice, beh, effettivamente quadrano i conti, no? Però, insomma, non si può mica sempre pensare così, perché sono pochi quelli che pensano così, no? Gli altri dicono, ma no, ma che, ma va là. Ma non bisogna pensare così, non bisogna essere pessimisti, ma insomma, in fin dei conti, era uno sfogo che si volevano bene, dice, ci hai liberato da che cosa? Da un esercito e ti sei impigliato in un altro che era peggio del precedente. Ah, voi dite, ma insomma Claudio, smettila di parlare così. Allora adesso ve ne dico un'altra, visto che siete quasi stanchi di sentirle, vorrei fare il pieno. Gesù quella cappuccina consolata Betrone, diciamo che era quella, è famosa, vero, perché Gesù le parlava a questa cappuccina e gli ha insegnato, dice, l'atto di amore continuo, sempre, cioè Gesù, Maria vi amo, salvate anime, Gesù, Maria vi amo, salvate anime, Gesù, Maria vi amo, salvate anime, questo sì che era, praticamente era una specie di postazione contro il nemico, no? Perché noi chiedevamo l'ausilio del liberatore che è Gesù Cristo, e Gesù e la Madonna sono i liberatori, sono venuti Redentore e Corredentrice, loro sì che sono venuti a liberarci, no? Qui preghiamo, Gesù e Maria vi amo, salvate anime, continuavamo a dire questa giaculatoria. Bene, allora era una confidente, no? Questa suora innamorata di Gesù, fa conto che giorno e notte diceva Gesù Maria vi amo, immagina a forza di dire Gesù ti amo, e Gesù gli diceva anch'io ti ho amato da sempre, questo amore cresceva come un fuoco, come un falò, e lei nella confidenza, ecco, di colei che naturalmente amava Gesù perché glielo diceva giorno e notte, dice Gesù, ma questa guerra, ma tutti questi giovani che sono in guerra, che muoiono, ma Gesù, ma tu non puoi permettere queste cose, dice, sono braccia giovani che devono lavorare, i genitori sono disperati perché hanno il lavoro, i figli in guerra, le fidanzate disperate, le spose che dicono mamma mia resterò vedova, aiuto, c'ho i bambini, Signore Gesù, insomma, dice così lei, no? Gesù, e Gesù l'ascoltava, pensate che bello, no? Non gli ha detto taci che te lo spiego subito, no, pensate alla pazienza di Gesù, no? La guardava amorosamente, naturalmente, e lasciava che la sua sposa, visto che è una suora, sposa di Gesù, parlasse, gli dicesse tutte queste cose, no? Quando ha visto che non aveva più niente da dire, pensate a Gesù, Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra, educato, ascolta. Cioè, vedi, sposa mia carissima, suor consolata, questa guerra l'ho permessa io, cioè, non l'ho voluta io, l'ho permessa io. Come? Hai permesso tu? Sì, l'ho permessa io. Perché vedi, se tutti quei giovani di cui tu mi parli li avessi lasciati a casa, come tu mi stai chiedendo, sarebbero marciti nei loro peccati. Invece, con la guerra, intanto non possono più fare i peccati perché si staccano dalle persone con cui facevano i peccati. E siccome hanno anche non solo paura di morire, ma vorrebbero tornare a casa, dice, pregano invece che far peccati. Poi, siccome hanno paura di morire perché vedono morti tutti i giorni, io ho mandato i miei cappellani, scusate, vedete, ho mandato i miei cappellani praticamente nelle trincee, ecco, dove sono questi militari. Bene, dice, si confessano, se muoiono, muoiono in grazia di Dio e si salvano. Le fidanzate che sono a casa pregano, piangono, digiunano, processioni, adorazioni, perché sperano che il fidanzato torni a casa. I genitori, disperati, i miei figli in guerra, vivono le virtù, pregano tutti quanti, vanno a messa, si confessano, offrono sacrifici, fanno ore di adorazioni, veglie. C'è capito, Suor Consolata, che cosa devo fare io per salvare le anime? Se li avessi lasciati a casa, sarebbero marciti nei loro peccati, fidanzati, fidanzate. Ecco, i genitori avrebbero pensato al lavoro più che alla preghiera. E così, dice, per salvare le anime ho permesso tutto questo. Allora, noi abbiamo i pacifisti, no? Che non sono i pacifici, sono i pacifisti che sono quelli che dicono basta guerre. Ma basta guerre fisiche o guerre spirituali? Perché questo mi interesserebbe sapere, no? Se la guerra spirituale deve continuare, per cui il pacifista mi propone una cosa sbagliata, no? Io devo combattere la santa battaglia per salvarmi l'anima. Non posso fare il pacifista con il nemico infernale. Ma oggi stiamo facendo anche pace con il nemico infernale. Andiamo d'accordo con tutti, noi anche con lui, no? Bisogna vedere se poi andiamo d'accordo con Gesù Cristo, quello è il problema, no? Allora, vedete, qui abbiamo i giovani che marciscono nei loro peccati, vizi e cose varie. I genitori che marciscono i loro peccati e così, no? Cosa facciamo? Abbiamo bisogno di qualcosa che ci metta nella condizione di dire Signore pietà. Signore, castigaci ma salvaci. Perché riconosciamo che la vita che stiamo conducendo non è secondo il tuo pensiero, ma è secondo la carne, il mondo e il demonio, i tre nemici con cui vogliamo far pace, o pacifisti, stolti, perché bisogna far pace con Gesù Cristo e far la guerra al nemico, per cui la pace c'è soltanto, la pace è il frutto di una guerra, sapete. Se noi non smettiamo di fare i peccati, è inutile che diciamo non vogliamo le guerre, noi facciamo guerra a Dio e vogliamo stare in pace, non è possibile, eh? Per cui i peccati generano guerre. Madre Teresa di Calcutta, gli volete bene? Vi era una santa, una beata simpatica, diciamo un tesoro che tutti avrebbero voluto abbracciarla. Sapete cosa ha detto? Se non smettete di fare aborti scoppierà la terza guerra mondiale. Madre Teresa di Calcutta. Questi discorsi qua non li fa mica sapere, no? Per cui è santa, tanto cara così, però quello che mi ha detto non mi piace molto, perché se non smettete di fare aborti. Se continuate ad ammazzare gli uomini, perché vi lamentate poi se durante le guerre si ammazzano tra gli uomini? Sempre morti e sempre uomini sono, no? E vabbè, mi spiace Anna, perché ho cominciato un discorso che non finisce più, però adesso sentiremo San Paolo, magari cosa facciamo adesso? Facciamo, leggi la lettura di San Paolo, va? Perché diciamo, vedi che è un discorso, che sono come le ciliegie, adesso le ciliegie sono al mercato, no? E una tira l'altra, per cui abbiamo cominciato da dove? Dall'ascensione. Ma tutto però concorre a capire che per entrare in quella porta del paradiso bisogna sforzarsi, vero, di dimagrire di difetti, perché la porta è stretta, per cui siamo troppo ciccioni di peccati, dobbiamo fare la dieta del peccato,
Certo, hai ragione.
E alimentarci di cibi spirituali più che biologici.
No, ci voleva, ci sta bene. Allora, San Paolo, con atteggiamento umile, si riconosce a motivo delle colpe commesse, meritevole delle persecuzioni, delle catene e delle innumerevoli tribolazioni patite che dovrà ancora soffrire per portare a compimento la missione affidatagli da Cristo, alla quale non si è mai sottratto. Nessuno può amare la sofferenza in se stessa. La croce la si ama perché, come insegna San Pio da Pietrelcina, la si vede sempre sulle spalle di Gesù, sull'esempio ammirabile dei santi. Abbracciamo anche noi ogni giorno la nostra croce senza ribellarci nel momento della prova e accettiamola con amore per conformarci a Gesù. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni da Mileto Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio».
Bene, non posso esimermi, vero, siccome ho tra le mani proprio gli Atti degli Apostoli commentati da Don Dolindo, e diciamo che al termine di queste meditazioni che lui ha fatto, dice per la nostra vita spirituale, dice, il vero sacerdote. E vorrei leggervi, perché ci mostra come deve essere il sacerdote, per essere naturalmente come San Paolo, che era un vero sacerdote, santo. L'instancabile apostolato di San Paolo, però, così come ci è tratteggiato nel discorso riportato in questo capitolo, costituisce un esempio luminoso per tutti quelli che hanno cura di anime e che vogliono zelare veramente la loro salvezza. San Paolo protesta prima di tutto di aver servito il Signore con tutta umiltà. È importante, con tutta umiltà. Il testo greco indica più efficacemente l'umile, affettuosa e piena sottomissione di uno schiavo al suo padrone. Ecco, è umile, affettuosa e piena sottomissione di uno schiavo al suo padrone. Se non si serve Dio con tutta l'anima, con tutte le forze, vero? In una profonda vita interiore e in un umile pienissimo amore, è impossibile zelare il bene delle anime. Se mi fermassi qua, per esempio, avremmo già detto tutto, no? Però andiamo avanti. Il ministro di Dio deve essere dunque uomo di grande orazione, poiché deve attirare sulle anime quelle grazie soprannaturali che sole possono mutarle in novelle creature. E questo è molto importante, perché non è tanto invitandole a fare feste, no, che la gente si converte, no? Bisogna che le anime costano, insomma, Padre Pio te lo diceva, mi sei costato lacrime e sangue, per cui il sacerdote deve imparare da Gesù Cristo, Alter Christi e il sacerdote, ma anche dai santi, che le anime, cioè, hanno portato Gesù, ma hanno pagato anche il conto. L'attività esteriore senza la vita interiore è spesso un vano frastuono che non serve ad altro che alla vana soddisfazione della natura e non produce frutti veri e duraturi. Che belle spiegazioni, eh? La vita interiore porta la rettitudine di intenzione di operare per Dio solo e conforta il ministro di Dio tra le inevitabili prove che subisce nel suo apostolato, per l'opposizione e le persecuzioni dei cattivi che non mancano mai. San Paolo infatti protesta di aver lavorato fra le lacrime e in mezzo alle prove cadutegli addosso per le insidie dei giudei. Le insidie sono sempre pronte. Soffrire significa seminare nel profondo dei cuori, significa portare la croce appresso a Gesù ed immolarsi con lui sul Calvario. Pensa che queste cose le abbiamo detto all'inizio. Io le leggo adesso, qui, lì è quella la strada, no? Qui parla, per esempio, cioè, il sacerdote maestro di liturgia, potremmo anche leggere questo, anche visto che diciamo che le liturgie oggigiorno sono così fai da te. San Paolo protesta di non aver trascurato di annunziare ciò che poteva essere utile e di non aver mancato di istruire in pubblico e per le case. Questo è proprio il carattere di un vero apostolato, la diligenza nel guidare e nell'istruire le anime per il possesso dell'eterna vita. Gli uomini si perdono per la grande ignoranza delle verità eterne e delle cose spirituali, ignoranza nella quale dolorosamente vivono, anche di questo abbiamo parlato. Occorre cogliere le più piccole occasioni per illuminarli. La Chiesa è tutta una mirabile fonte di luce nei suoi sacramenti e nella sua liturgia, e basta a un ministro di Dio farne penetrare i tesori per raccogliere frutti abbondanti di fede e di pietà in mezzo ai fedeli. Per questo il sacerdote deve fare in modo che le anime a lui affidate intendano il significato della sacra liturgia e non assistano come poco meno che automi alle più belle manifestazioni della vita liturgica. Oggi ci sono tante utili pubblicazioni che la illustrano, ma poiché non tutti le acquistano o sono in grado di capirle, sarebbe da desiderarsi e da auspicarsi che un giorno non lontano la Chiesa conceda di poter amministrare in lingua volgare i sacramenti dei quali il popolo direttamente spettatore e partecipe, che capisca, ma comunque bisogna che capiscano con l'esempio anche, no? Perché diciamo, se uno quando sta in chiesa che dovrebbe insegnare poi si comporta disinvoltamente come se fosse a teatro, può far leggere tutti i libri di questo mondo, ma dando il cattivo esempio la gente capisce che si può vivere come fa lui. San Paolo insegnava principalmente e soprattutto la penitenza verso Dio e la fede nel nostro Signore Gesù Cristo. I popoli e le anime, infatti, sono immersi nei peccati e sono sommamente ingrati a Dio. Peccando si ribellano al Signore e al suo Cristo e cadono in cumuli di ingratitudini che esigono la riparazione. Ascoltano facilmente le voci dei falsi profeti, ma pensa poi di questi tempi, visto che c'è la confusione, vedi, stanno girando in quantità i falsi profeti, perché sanno che è il momento della confusione, nel torbido si pesca meglio. Allora, il nemico crea i polveroni, perché quando uno gli va la sabbia negli occhi non vede niente, lo puoi prendere e metterlo nel sacco. Riguardano come salvatori i falsi profeti che disorientano la loro vita e cadono in abissi di perdizione e di guai. Il ministro del Signore deve orientare le anime a Dio in un profondo senso di umiliazione, facendo loro sentire che Egli è il padrone di tutto e che dispone ogni cosa con potenza, sapienza ed amore. In ogni anima, dolorosamente, c'è una dose più o meno forte di apostasia dal Signore. Interessante questo, eh? In ogni anima, poco tanto, c'è una dose più o meno di apostasia dal Signore. C'è un fondo di incredulità, di diffidenza, di presunzione che la mette innanzi al Creatore alla pari, anzi molte volte con atteggiamento di superiorità, e le impedisce di conoscerlo, amarlo e servirlo. Se ci fosse Dio non dovrebbe permettere queste cose, quante volte sentiamo dire questo, no? Praticamente giudichiamo continuamente Gesù Cristo, lo continuiamo a giudicare e condannarlo. Mai noi non ci giudichiamo mai e non ci condanniamo mai. Noi siamo senza peccato, talvolta diamo colpa al Signore. È colpa sua. Perché ci fosse non dovrebbe permettere queste cose. E tu perché le permetti? Quante anime bestemmiano miseramente nella loro vita, riguardano Dio come responsabile delle loro sventure, ecco qua, vedete che lo dice, e contendono con Lui domandandogli mille stupidi perché, invece di adorarne le disposizioni e i giudizi, che sono sempre frutto di misericordia e di amore. Vedete che abbiamo parlato prima della guerra, no? Ecco, ma allora non doveva permettere questa cosa qua, gliel'ha spiegata, e come suona bene la sua spiegazione, no? Il ministro di Dio deve essere vindice, acceso e ardente della gloria di Lui, e deve amarlo con tanto ardore da essere nel popolo come fiaccolo ardente. I giapponesi, nell'ultima disgraziatissima guerra mondiale, crearono reparti di suicidi volontari, di uomini, cioè carichi di dinamite, kamikaze, che nuotando raggiungevano i bersagli che volevano colpire, si mettevano nella posizione più adatta a nuocere e facevano esplodere la loro carica di esplosivo. Il ministro di Dio deve essere in un senso altissimo come l'esplosivo vivente che dove va con la fiamma del suo ardente amore al Signore deve far saltare in aria e demolire tutto quello che si oppone alla gloria di Dio e del suo verbo umanato, Gesù Cristo. È necessario distruggere con una fede ardente la miscredenza, con una speranza saldamente soprannaturale per le deviazioni delle umane aspirazioni e con un amore profondo e totalitario l'ingratitudine delle creature verso il Creatore. Chi si accosta al sacerdote deve sentire il calore di quel cuore consacrato a Dio, dedicato tutto a Lui solo, deve vergognarsi delle sue ingratitudini e deve convertirsi. E ce ne sarebbe ancora qua da leggere, vediamo un po'. E credo che mi debba fermare, no? Perché poi c'è anche Anna che deve fare, ecco qui mamma poi, mia, ecco, parlo del sacerdote, come dici?
Mamma mia che paragoni Claudio, mamma mia veramente.
Hai capito, veramente. Allora qui dice deve essere anche povero. Lo zelo della salute delle anime infine, come quello di San Paolo, deve essere sommamente disinteressato. L'Apostolo lavorò con le sue mani per provvedere ai suoi bisogni, a fine di non scandalizzare i deboli, e il ministro di Dio deve, col suo disinteresse, mostrare che cerca le anime e non cerca nessun lucro o vantaggio personale. L'Apostolo, col suo lavoro, soccorreva anche i poveri, attirandoli a Dio con la carità. E il sacerdote deve anch'egli con la carità generosa attrarre le anime a Gesù Cristo per salvarle. La carità non essica mai, e chi è generoso tocca con mano la generosità della provvidenza di Dio. Il ministro di Dio non deve lasciare ricchi patrimoni, deve saper morire povero lasciando a Gesù Cristo un ricco patrimonio di anime. Esse sono il tesoro che Dio gli ha affidato, ed egli, come il servo fedele della parabola evangelica, deve farlo fruttificare per renderlo più che raddoppiato al celeste padrone ed essere da lui ricompensato con l'eterno premio. Quanta grazia, vero, viene da Dio. La Madonna è piena di grazia, noi non siamo pieni di grazia, ma non abbiamo le disposizioni della Madonna. L'umiltà della sua serva, ammettere che siamo niente, e allora il Signore ti riempie di Lui che è tutto. Bene, a questo punto però dobbiamo chiedere lo stacco musicale e poi ti lascio... Ti lascio tu leggi.
No, valeva la pena anche di continuare perché è veramente preziosa la lettura che hai fatto.
Hai sentito che belle cose, no? Allora, queste cose qua non sono scritte sui corrieri.
Sui rotocalchi, no.
Sui rotocalchi, sì, no. Perché sono... Sono altro. Praticamente, no, questi rotocalchi che calcano i cervelli,
esatto,
praticamente,
sì,
no?
Sì, poveri. Anzi, noi vorremmo insegnare a Dio quello che dovrebbe fare, vero? Siamo noi,
certo,
a suggerirgli la strategia giusta.
Devi chiederlo ai presidenti laici cosa si deve fare per salvare l'Italia.
Avanti così.
Cioè, non è Gesù il salvatore dell'Italia, no? Chi è che è il salvatore dell'Italia? I politici.
Poveri.
Dicono una cosa e fanno il contrario di quello che dicono, ti promettono una cosa e te ne tolgono due, no? Perché loro non vogliono togliere, diciamo, tutte le cose che hanno, su cui hanno interesse loro personale, di carriera, di successo, di guadagni di ogni sorta, no? Ecco, pertanto noi vorremmo avere delle persone che vivono, ecco, con il popolo, lo stato del popolo, cioè come vive il popolo, e allora dice: guarda, io sto con voi, capisco tutti voi perché vivo come voi e naturalmente faccio di tutto perché possiate stare bene, perché voi diciate: questo qui è un uomo di Dio perché ama Dio e ama il prossimo, e amando Dio deve amare il prossimo, se no non ama neanche Dio, perché Dio vuole che amiamo il prossimo. siccome tutti quanti si tirano la larga, no, e non vogliono avere a che fare con Dio, tu cosa ti puoi aspettare? Uno pensa solo a se stesso alla fine, no? Ma Anna, ricordo, vai avanti te.
No, chiediamo allora un breve stacco musicale ricordando il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Anna.
Sì. Va bene, no, pensavo non sarebbe bello continuare il tema che hai trattato, Claudio, visto così la profondità.
Tu vuoi venire presto ai miei funerali?
No. Assolutamente, anzi, prego, perché tu abbia lunga vita invece, assolutamente.
No, vai avanti tu con il Vangelo.
Va bene. Gesù prega il Padre perché dia la vita eterna a coloro che gli sono stati affidati. Essa è un dono gratuito di Dio, che nessuna creatura potrebbe sperare di meritare con le proprie forze. Per ottenere in dono la vita eterna, però, l'uomo deve credere nel Padre e in Gesù Cristo, che egli ha mandato, e deve collaborare alla propria salvezza. Dio, che ti ha creato senza di te, non vuole salvarti senza di te, l'ha detto Sant'Agostino. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. È bellissimo. Proseguo, Claudio, con la meditazione. Vuoi aggiungere qualcosa? Non sento risposta, per cui andiamo avanti. Allora, San Giovanni, capitolo 17, sono a pagina 2054. La sublimità della preghiera di Gesù Cristo al Padre. Dopo aver parlato agli apostoli, per consolarli nelle future angustie che li attendevano e dopo averli prevenuti della loro debolezza, per la quale lo avrebbero abbandonato lasciandolo solo nella sua imminente passione e morte, Gesù, come sommo ed eterno sacerdote, pregò il Padre suo per sostenerli e per meritare e domandare la forza e l'aiuto per quelli che avrebbero creduto in lui ed avrebbero fatto parte della sua Chiesa. Il momento era solenne. Gesù si considerava già fuori del mondo. Non doveva fare altro che consumare il suo sacrificio. E prima di consumarlo si raccolse nella preghiera esprimendone l'intenzione principale: glorificare Dio e salvare le anime. Egli volle insegnare anche ai suoi apostoli e a tutte le anime che incombendo la tribolazione è necessario ricorrere alla preghiera, e come padre amorosissimo volle con la preghiera manifestare ai suoi cari l'amore che gli ardeva nel cuore per essi, suggellando così i suoi insegnamenti con un atto di carità immensa. Pregò e completò così, diremmo quasi, il ringraziamento che fece fare ai suoi cari dopo essersi dato loro, vivo e vero, nell'Eucaristia. Se si riflette bene, infatti, i suoi discorsi, dopo la cena, tendevano proprio a questo. La sua preghiera ne fa il riepilogo ed il suggello. Gesù si donò agli apostoli per unirli a sé e renderli in sé una cosa sola, e comandò loro di amarsi come egli li aveva amati. Si donò per non lasciarli orfani e privi di aiuto, e raccomandò loro di non turbarsi, anzi, di aspirare alla vita eterna, riguardando lui come la via, la verità e la vita. Si donò perché avessero pregato in lui e per lui, e promise loro lo Spirito Santo perché, ricevendo lui sacramentato, fossero stati accesi di amore per lui ed avessero goduto la pace interiore, fatti tempio vivo di Dio per l'amore. Si donò per vivificarli, come la vite vivifica i tralci, e per renderli pieni di carità, uniti tutti come i tralci di una stessa vite, separati dal mondo e pieni di fiducia nelle medesime persecuzioni, perché dall'angustia sarebbe venuto loro il gaudio eterno, frutto di tribolazioni. Si donò ed annunziò loro una fioritura magnifica del suo dono, promettendo un tempo di luce e di trionfo. Li prevenne della loro debolezza, ma li consolò, proclamando la vittoria che gli aveva già riportata sul mondo. ed infine pregò per renderli capaci dei frutti dell'Eucaristia e per suggellare l'unità alla quale li aveva chiamati, donandosi loro vivo e vero. Si può dire, senza timore di cadere nell'arbitrario, che Gesù Cristo, coi suoi discorsi, tracciò le linee fondamentali dell'atteggiamento delle anime dopo la comunione e con la sua preghiera insegnò loro a pregare in quei momenti solenni di intima unione con Lui. A quelli che considerano la preghiera solo come un affetto ed una sensibilità, questo potrà anche non apparire, ma è un fatto che Gesù, pregando dopo l'istituzione dell'Eucaristia e prima della Passione, ci guidò nella preghiera che dobbiamo fare dopo averlo ricevuto nel cuore. Gesù Cristo alzò gli occhi al cielo per indicare che l'anima deve astrarsi dalla terra e volgersi tutta a Dio. Non aveva bisogno di fare questo gesto per raccogliersi, ma volle insegnare ai suoi cari il raccoglimento profondo dell'anima con Dio. Era bellissimo. Alla fioca luce delle lampade del cenacolo appariva in tutta la soave maestà del suo volto e la stessa penombra dell'ambiente ne faceva spiccare il fulgore. Era tutto un'ostia di offerta e nei suoi grandi occhi azzurri pareva splendesse il firmamento. Non era un uomo soltanto, anche visto superficialmente da persone rozze, appariva nel fulgore della sua divinità. Volse gli occhi al cielo, perché il cielo si aprì su di lui, e guardò nella profondità dei misteri divini esclamando: «Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliolo, perché il tuo figlio ti glorifichi, avendogli tu dato potere su ogni essere umano perché dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato». Gesù Cristo andava verso la morte e quella era l'ora avvenuta per lui, ma per la sua morte doveva venire la vita a tutti gli uomini, doveva annientarsi il regno di Satana ed inaugurarsi il regno di Dio. Ed egli domandò che quella morte non fosse solo obbrobriosa, ma rifuggesse di splendori divini e traesse tutti gli uomini all'eterna salvezza. Egli sapeva bene che non sarebbe morto come una vittima, ma come un malfattore. I suoi uccisori non sarebbero stati dei sacrificatori, ma dei manigoldi di infima risma, ed egli sarebbe stato riguardato come un maledetto pendente dal legno d'infamia. Questo ripugnava grandemente all'amore che egli sentiva per la gloria del Padre, poiché lungi dall'apparire immolato per le colpe altrui, egli appariva come un reo vilissimo per tutti quelli che lo ignoravano e un sopraffatto ingiustamente per quelli che ancora l'apprezzavano e l'amavano. Ora, egli non voleva che un sacrificio di tanto amore da parte sua fosse apparso semplicemente l'epilogo di un giudizio vendicativo della legge penale e che un disegno di infinita carità da parte del Padre fosse apparso come un'ingiustizia fatta a lui. Il terribile problema della prosperità degli empi e della sopraffazione dei giusti trovava sul Calvario il massimo cimento e Gesù domandò al Padre che lo avesse glorificato, perché fosse apparso che egli non era sopraffatto dall'ingiustizia. Egli si preoccupò principalmente per tenerezza di amore dei suoi apostoli, i quali più di tutti potevano disorientarsi in quella immane tragedia. Al suo cuore era penosissimo il pensare che lo avrebbero riguardato come un illuso, perché questo si opponeva alla loro eterna salvezza, e che con essi moltissimi l'avrebbero giudicato alla stessa maniera, col loro immenso danno spirituale, e per questo espresse il motivo della sua domanda, ricordando al Padre che gli aveva dato dominio su tutte le creature per dare loro la vita eterna. Gesù voleva morire nell'obbrobrio della croce e si umiliava fino a quel termine, ma per la gloria stessa del Padre e per la salvezza delle anime, domandò che la sua morte fosse accompagnata da segni prodigiosi che avessero diradato, almeno nelle anime rette e di buona volontà, le tenebre di quel tremendo mistero. Gesù Cristo domandò il compimento della glorificazione della sua stessa umanità nel cielo e lo domandò per il merito della sua obbedienza e per ciò che aveva fatto per glorificare il Padre, dicendo: «Io ti ho glorificato sulla terra, ho compiuto l'opera che mi desti da fare, ed ora glorifica mio Padre presso te stesso con quella gloria che io ebbi presso di te prima che il mondo fosse». La gloria che doveva venirgli dai prodigi del Calvario e da quello della risurrezione doveva culminare nella gloria eterna, dove la natura umana da lui assunta doveva ascendere e sedere alla destra del Padre, resa figliola di Dio e partecipe della gloria medesima del Verbo che l'aveva terminata. Era il sommo della gloria e Gesù la domandò non solo per sé, ma per trasportarvi tutti gli uomini, fatti per lui figli di Dio per adozione. Per questo Gesù, passando a pregare per i suoi cari, soggiunse: «Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dati dal mondo, cioè li ho resi partecipi della tua conoscenza, e prego anche per essi, che in me sono una sola cosa, perché hanno creduto alla tua parola. Erano tuoi e li hai dati a me, ed hanno conservato la tua parola. Avevano creduto alla testimonianza del Padre che lo aveva proclamato suo figliolo, oggetto della sua compiacenza. Avevano ammesso che egli era una sola cosa col Padre e che tutto quello che aveva veniva a lui dal Padre, e questa fede li aveva congiunti a lui. Egli perciò li presentava al Padre come figli veri di adozione e lo supplicava a riguardarli come parte della sua stessa vita e a tutelarli per amor suo nei gravi pericoli che avrebbero incontrati nel mondo». E qui mi fermo, Claudio, se credi di aggiungere qualcosa.
Ma diciamo che io di aggiunte ne ho fatte, mi pare, anche abbastanza, no? C'è ancora quella preghiera lì che mi dicevi prima.
Sì, al termine, proprio sulla scorta dei discorsi di Gesù, ne fa un ringraziamento eucaristico Don Dolindo, proprio parafrasando, ma sì, va bene, ne leggo una parte. I discorsi di Gesù dopo la cena tendevano a rendere vivo nel cuore degli apostoli il frutto dell'immenso dono eucaristico che aveva fatto ad essi e dalla Chiesa, e perciò crediamo salutare per l'anima nostra raccogliere le sue idee e la sua preghiera per renderle ringraziamento della comunione eucaristica. Certo, non potremo ringraziare Gesù ed unirci a lui in una maniera più degna, né potremo partecipare alla sua vita in una maniera più efficace che rendendo nostra vita i suoi pensieri, le sue aspirazioni e la sua preghiera. Noi parafrasiamo le sue parole, rendendo le nostre, e domandiamo in lui e per lui quello che egli domandò per noi. Sei venuto in me, Gesù mio, vivi in me, e per te Dio è glorificato in me. Eccomi, mi dono a te, glorificati in me, immolami come vittima di amore, come ti immolasti tu sulla croce, glorificando il Padre. Mi hai unito a te, vivo e vero, perché io sia una sola cosa con te e perché tutti in te siamo una sola cosa. Accendimi il cuore della tua carità e fa che io ami il prossimo come tu mi hai amato, illuminandolo, aiutandolo, compatendolo e sacrificandomi per lui, perché abbia egli pure la vita eterna. Ecco, depongo ai tuoi piedi ogni risentimento, ogni urto, ogni inimicizia, ogni antipatia, e ti domando che tu riempi il mio cuore di carità. La vita è una prova ed una croce continua, ma io non mi turbo, poiché credo in te e so che tu mi hai preparato il posto nell'eterna vita affinché anch'io sia dove sei tu. Sei in me, degno di questa tua promessa, via per farmela conseguire, verità che mi illumina, vita che mi vivifica. Per te vado a Dio degnamente, per te lo conosco, per te lo amo. Io credo che tu sei nel Padre e il Padre in te e credo che tu mi doni la tua vita perché io operi in te. Donami questa grande grazia affinché Dio sia glorificato in me. Mandami lo Spirito Santo che mi vivifichi tutto, mi riempia del tuo amore, mi faccia osservare i tuoi comandamenti e rimanga in me come vita della mia vita, affinché io compia ciò che tu vuoi e ti ami con le opere sante della mia vita. Non sono capace di pregare e tu sii voce della mia preghiera, o Verbo eterno, affinché Dio sia glorificato per te. Non sono capace di mantenere ciò che ti prometto perché vengo meno alla prima occasione e tu per il tuo nome, per la tua gloria, affinché io non sia degenere da te, che mi hai incorporato a te, concedimi di esserti fedele e di amarti. Ti conosco tanto poco, Gesù, e per questo ti sono infedele. E ritorno con tanta facilità alle mie miserie. Manifestati a me e fa che io ti ami apprezzandoti e che ti ami osservando la tua parola, affinché amandoti diventi tempio vivo della Santissima Trinità. Donami la pace, non la pace del mondo, ma la tua pace, la pace del cuore che ti possiede e che confida in te senza turbarsi o impaurirsi delle contrarietà e delle lotte della vita. Placa le mie passioni disordinate, dominami, regna in me e donami aspirazioni celesti. Mi fermo perché sono in crisi.
Come, sei in sono crisi? In crisi. Sei in crisi, lacrimosa. E va bene, la grazia quella lì è. Speriamo che le lacrime tue si aggiungano a quelle degli ascoltatori. E va bene. Allora, rendiamo grazie veramente in questo tempo pasquale, ma diciamo è la novena dello Spirito Santo e vediamo come lo Spirito Santo agisce perché vuol portare il fuoco, perché vuole riscaldare, perché vuole illuminare, perché è lo Spirito Santificatore che vuol santificare. Non opponiamoci alla volontà di Dio circa la nostra santificazione. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. È San Paolo che lo dice, per cui sapere cosa devo fare nella vita e non so che cosa studiare, non so come fare. Dunque, prima di tutto, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Il resto vi sarà dato in sovrappiù, ci pensa il Signore al resto, per cui prima di tutto la nostra santificazione. E continua San Paolo, che se ne intendeva di Spirito Santo, vero? Diceva: non contristate lo Spirito Santo che abita in voi. Lo confessassimo almeno e dire: Padre, nella mia vita quante volte ho contristato lo Spirito Santo che abita in me? È da anni che mi vuol far santo e io non gli do retta e non ci penso proprio, per cui lo sto ancora contristando. Chiedo perdono a Gesù, chiedo perdono al Padre, chiedo perdono allo Spirito Santo. Ecco, fatemi la grazia della conversione perché io compio esattamente la vostra santissima volontà, la mia santificazione, che è l'unico modo per dare gloria a Dio e per amare i fratelli. I santi amano i fratelli, non i chiacchieroni, i santi. E così, vedete, il santo è colui che incarna Gesù Cristo, lo fa vivere in mezzo alla gente, Ecco, la gente ha bisogno, ha il diritto di incontrare Gesù vivo nella nostra vita, nella nostra persona. Con questo vi saluto e vi ringrazio a nome della Radio Buon Consiglio, ovvero e di Anna, ecco, per essere stati con noi. Continuate a stare in ascolto alla Radio Buon Consiglio, che vedete, consigli cattivi non ne ha mai dati, da buoni consigli, altrimenti dovremmo cambiare nome alla radio, Radio Buon Consiglio, radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Aiutate con anche, diciamo, con gli aiuti materiali, perché saltano i ripetitori e costano un sacco di soldi, ma bisogna averli sti soldi, vero? Ma poi diciamo che aiutatele anche con le preghiere, vero? Aiutate le suore, aiutate tutti. Ave Maria, santa giornata, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.